Daniele Lavalle, Viaggio in Vietnam, parte seconda.
Quindi loro hanno fatto questa politica di invitare la gente a trasferire. Intanto quelli che erano venuti dai villaggi di tornare nei villaggi, quelli che sono inurbati, cacciati dalla guerra americana, dal napalm, eccetera, quindi una politica rivolta a riportare nella campagna gli inurbati. Ma anche sì, loro dicono che le. No, loro dicono, ma io chiedo, loro dicono che le grandi piogge, eccetera, hanno lavato tutto e quindi questo problema loro dicono che non esiste più. Esisteva il problema della bonifica delle terre dalle bombe e dalle mine. Per esempio, vicino a Saigon c'è tutta una grande distesa di terre che gli americani chiamavano zone di libero fuoco, che era un eufemismo per dire che quando i B-52 tornavano dalle loro incursioni, siccome non potevano atterrare con le bombe perché era pericoloso, allora prima di atterrare buttavano tutte le bombe su queste zone di libero fuoco. E quindi queste zone di libero fuoco sono piene di bombe inesplose, oltre che di mine. E allora loro per fare questa bonifica, gli stessi contadini per disinnescare queste bombe, eccetera, molti sono morti, almeno 200 morti ci sono stati solo sui residuati di guerra, eccetera. Però dal punto di vista invece del napalm, eccetera, loro dicono che le grandi piogge tropicali hanno lavato tutto, non c'è questo problema. Quindi c'è questa spinta verso quelle che loro chiamano le nuove zone economiche, che sono appunto zone di messa a coltura di nuove terre, perché adesso loro hanno 9 milioni di ettari che sono coltivati in Vietnam e potrebbero coltivarne molto di più, però riescono ad aggiungere nuove terre coltivabili solo per il 3% all'anno, il che andrebbe bene per soddisfare le esigenze alimentari della popolazione, solo che questo si combina con un tasso demografico che è ancora molto alto, è il 2,6% all'anno, il che vuol dire che siccome la popolazione vietnamita oggi sono 52 milioni, ogni anno c'è 1 milione di vietnamiti in più e quindi nel giro di 10 anni ce ne saranno forse 15, perché poi c'è la moltiplicazione. Sì, la fanno anche nelle cooperative, fanno tutta la campagna per la procreazione responsabile, per i contraccettivi, eccetera, però ovviamente non è mica facile perché siamo in Asia, siamo in popolazioni contadine. Già pensare che il Vietnam è ancora un paese essenzialmente contadino. Nel 1945, al tempo della colonia francese, era per il 90% una popolazione contadina. Adesso siamo al 60%, ma è sempre una percentuale molto alta. Mentre la classe operaia, con 3 milioni di addetti, rappresenta solo il 13% delle forze produttive del Vietnam. Quindi è ancora un paese contadino. Dico quindi, per tornare alla situazione economica complessiva, è una situazione abbastanza drammatica. Nel nord più che nel sud, che è un'altra delle ragioni che spiega la difficoltà dell'assimilazione tra sud e nord. Se per esempio un cittadino di Hanoi improvvisamente va a Saigon, nonostante tutto quello che è successo a Saigon in questi anni, ma nonostante questo si trova in una specie di Eldorado, perché si trova in una città tutta diversa, dove ci sono i tassi che invece da noi non ci sono, dove ci sono le automobili, dove ci sono i teatri, dove ci sono i mercati pieni di robe, che per un contadino, diciamo, inurbato di Hanoi, deve essere una specie di trauma, una specie di shock. Questo per fortuna non succede, perché per andare da Hanoi a Saigon praticamente l'unico mezzo è l'aereo, perché le strade sono ancora inutilizzabili, la ferrovia non c'è ancora, per andare per strada da Hanoi a Saigon ci vuole una settimana, e quindi voglio dire non c'è un grande. Però quando il paese sarà più integrato e ci sarà maggiore mobilità, è chiaro che queste grandi disparità non potranno sussistere, perché diventa tutto molto pesante come. Quindi voglio dire, è una società che naturalmente ha subito dei fortissimi traumi, sia appunto come dicevo per condizioni e modi di vita, sia per i redditi. Ecco, e allora questo spiega naturalmente la questione dei profughi. Cioè i profughi sono gente che non ha retto a questo tipo di cambiamento di tenore di vita e di abitudini. Quindi è certamente un'immigrazione drammatica, tragica, ma che in fondo si assimila a tutte le grandi immigrazioni storiche che sono state quasi tutte provocate da ragioni economiche. Ecco, basti pensare, in Italia per esempio noi abbiamo avuto 3 milioni di immigrati tra il 1900 e il 1913 che sono stati emigrati spinti da una impossibilità di carattere economico che hanno cercato. Solamente nel 1913 abbiamo avuto 350.000 persone che se ne sono andate. Quindi voglio dire, anche questi grandi numeri, queste centinaia di migliaia di persone che hanno lasciato il Vietnam, fa parte purtroppo, è un dramma della miseria, un dramma della povertà, è un dramma di un grande passaggio storico tra una situazione e un'altra, ma ecco, cioè, interpretarla in modo pure e semplice come un rifiuto della situazione politica come tale, del regime come tale, è una forzatura. Certo, naturalmente è chiaro che l'indipendenza del Vietnam del Sud ha avuto questo costo, su questo non c'è dubbio. E si può pensare che dei vietnamiti fortemente motivati dal punto di vista appunto di questo obiettivo dell'indipendenza nazionale, così, possono anche accettare questi sacrifici economici che sono il costo dell'indipendenza, ma insomma questi 800.000 cinesi che cosa gliene importa dell'indipendenza del Vietnam? Loro sì, sono della gente che si è stabilita nel Vietnam del Sud, leali verso il Vietnam, eccetera, ma non sono dei vietnamiti, cioè quando insomma, il grande motto di Ho Chi Minh, insomma, niente è più prezioso dell'indipendenza, eccetera, ma questo per i cinesi evidentemente non vale. Ecco, allora lì si capisce perché il grande esodo è stato soprattutto un esodo della comunità cinese, perché sono stati quelli che appunto sono stati più colpiti dalla differenza tra la vecchia e la nuova situazione, colpiti proprio nella borsa, diciamo. Ed erano quelli meno motivati ad accettare questa cosa per ragioni superiori, per ragioni ideologiche, per ragioni nazionali. E quindi sono stati quelli che hanno dato l'avvio e hanno dato il maggiore contributo, diciamo, alle cifre grandi che hanno formato appunto le cifre di quelli che sono emigrati. 100.000 cinesi infatti sono andati proprio in Cina, ma altri 300.000 o 400.000 sono andati in altri paesi, sono andati in America, sono andati in Francia, eccetera, quindi almeno 500.000 di cinesi sono partiti dopo l'unificazione. E poi c'è un altro elemento che ancora non ho detto, e cioè che a un certo punto nel sud del Vietnam è stato fatto un cambio della moneta. E questo cambio della moneta è stato un cambio che non è solamente tecnico, ma è stato un cambio che ha raggiunto certi risultati anche politico-economici. Nel senso che nel cambio della moneta tutti dovevano depositare in banca i loro capitali, i loro cose, però potevano essere depositati solo i capitali legali, cioè quelli che corrispondevano all'attività legale. Quelli illegali non potevano essere, e quindi si è trasformato in una forma di esproprio. Quindi anche questo ha inciso fortemente su tutto uno strato di popolazione lì. E allora appunto questa è un'altra delle ragioni per cui chi per fortuna invece di avere moneta vietnamita che non poteva più cambiare aveva invece divise straniere, questi soldi se li è tenuti, ci ha pagato il suo boat people e se è andato all'estero. Sì. No, ma poi bisogna dire che prima di partire gli americani avevano fatto un piano di evacuazione per 1 milione di vietnamiti nel sud. E di questo 1 milione riuscirono a portarne via solo 150.000, vi ricordate con gli ultimi voli degli elicotteri, eccetera. Quindi in realtà c'erano 850.000 vietnamiti candidati alla partenza già prima che gli americani partissero. E quindi gran parte poi di quelli che sono partiti dopo con questi mezzi di fortuna sono questi, insomma. Questo dipende dall'evoluzione della politica cinese negli ultimi anni. I vietnamiti sostengono che chi ha cambiato campo non sono loro, ma è la Cina, cioè la Cina che dalla alleanza con i paesi del campo socialista eccetera eccetera è passata a un'alleanza privilegiata con gli Stati Uniti e con l'Europa occidentale. E allora in questa alleanza privilegiata della Cina con gli Stati Uniti, allora i nemici degli Stati Uniti sono diventati nemici della Cina e il Vietnam da amico si è trasformato in nemico. Ecco, poi a questo si aggiunge il fatto che il Vietnam, in quanto geloso della sua indipendenza, della sua autonomia, rappresenta per la Cina una barriera a qualunque spinta espansiva che la Cina possa avere verso il sud-est asiatico. Ecco, quindi questa è la ragione del conflitto. L'altra ragione grave, e adesso ne parliamo, se no non ne parliamo più, è la questione della Cambogia. Dunque, in Cambogia si era stabilito un regime che era sostenuto dalla Cina. E il regime di Pol Pot, Ieng Sary e Sampan. E questo regime, adesso poi diremo che cosa significava all'interno, ma per quanto riguarda il rapporto internazionale, il regime di Pol Pot, e questo risulta anche dalla testimonianza di Sihanouk, che è il vecchio re della Cambogia, il quale è stato poi agli arresti domiciliari a Phnom Penh durante tutto il periodo del regime di Pol Pot, e non è un filo vietnamita, tanto è vero che ha preso posizioni anche molto polemiche nei confronti del Vietnam e contro l'intervento vietnamita in Cambogia, quindi in questo senso è un test attendibile, quindi non è un test. E Sihanouk ha scritto in un libro di memorie che è uscito in questi mesi a Parigi, ha scritto che nei suoi colloqui con i dirigenti Khmer Rossi del regime di Pol Pot, questi gli hanno detto, sia Pol Pot, sia Sampan, eccetera, che il vero nemico, quello che loro consideravano il vero nemico della Cambogia era il Vietnam. E che perfino durante la guerra contro gli americani, cioè fino al 75, per i Khmer Rossi il vero nemico non erano gli americani, perché diceva Sampan, per esempio, gli americani ci possono colonizzare solo superficialmente, quindi non sono un nemico, diciamo, tanto pericoloso. Mentre invece i vietnamiti sono il vero nemico, perché i vietnamiti, loro gli attribuivano una volontà annessionistica nei confronti della Cambogia, e vogliono trasformarci in una minoranza etnica e quindi negare la nostra identità nazionale. E quindi il grande il delenda Cartago del regime di Pol Pot era il Vietnam. Ora, questo non era solamente un fatto ideologico, ma era anche un fatto politico e militare, e lo era militare grazie appunto all'appoggio cinese. E infatti, se nel 75, quando è stata liberata Phnom Penh, i guerriglieri Khmer Rossi avevano solamente 5 o 6 divisioni formate da 5 o 6 mila uomini ciascuna, in pochissimo tempo, in 2 o 3 anni, sono saliti a 19 divisioni, a effettivi completi di 10.000 uomini, e di queste 21 divisioni, 2/3, cioè 16-17, erano schierate alla frontiera vietnamita e contro il Vietnam. E io ho visitato le zone frontaliere del Vietnam con la Cambogia, e anche lì si vedono le tracce delle lotte, delle incursioni che i cambogiani hanno fatto, delle distruzioni che sono state fatte di questi villaggi, ed è stato in questi anni una continua conflittualità militare sulle frontiere tra cambogiani e vietnamiti. Quindi quando i vietnamiti, per spiegare il loro intervento nel gennaio del 79, e dicono che lo hanno fatto per difendere l'integrità territoriale del Vietnam, dicono una cosa che dal punto di vista, diciamo, militare strategico è perfettamente vera, nel senso che mentre loro erano attaccati dalla Cina a nord, minacciati dalla Cina a nord, avevano dal sud, cioè la Cambogia che confina al sud con il Vietnam, avevano dal sud quest'altra grave minaccia militare, tenendo conto del fatto poi che la frontiera vietnamita-cambogiana è vicinissima a Saigon, sono solo 80 km da Saigon. E allora avere una minaccia a 80 km da Saigon, una minaccia su tutti i 1500 km di frontiera con la Cina e una minaccia interna a Saigon per la presenza di 800.000 cinesi che per le ragioni che abbiamo detto erano in situazione di ribellione e di rivolta contro il potere vietnamita ed era eccitato dalla Cina a forme di ribellione e di rivolta. Tutto questo metteva un Vietnam che era appena uscito dalla guerra ed era impegnato in questa difficile vicenda dell'unificazione in una situazione di grandissimo pericolo, di grandissima debolezza. E quindi quando loro dicono che loro la ragione prima dell'intervento è stata una ragione di difesa dell'integrità territoriale del Vietnam, dicono una cosa vera. Però ecco, qui bisogna dire che c'è un'altra ragione dell'intervento vietnamita che loro dicono ma non enfatizzano molto, e che invece secondo me è il vero fondamento oggettivo di questo intervento, ed è la natura del potere che era insediato a Phnom Penh. Allora qui bisogna proprio dire che solo l'esperienza, cioè andare lì a vedere, può far capire che cosa è stato questo regime. Perché quando si parla di un regime di genocidio, e noi quando, ormai per ogni cosa si parla di genocidio, anche i due sindaci palestinesi, diciamo che è un genocidio, non è un genocidio, sono due sindaci, è una cosa gravissima. Non è? Ecco, lì invece il genocidio è proprio nel senso letterale, cioè veramente un popolo intero che è stato distrutto. Intero, perché quando su 7 milioni di persone ne muoiono 3 milioni, beh, questo è un popolo intero che viene fisicamente eliminato, sterminato. E questa era la realtà di quel regime. E come sono state eliminate queste 3 milioni di persone? Sono state eliminate in parte in modo diretto, attraverso esecuzioni di massa fatte con i metodi nazisti più accreditati, diciamo. Con esecuzioni di massa, fosse comuni, va a Phnom Penh, ancora adesso si trovano mucchi di ossa che sono ancora lì a testimoniare quello che è successo in questi anni. Ci sono fosse comuni con tutta una serie di crani, eccetera. Vicino all'antenna della televisione di Phnom Penh c'è un campo dove si cammina praticamente sulle ossa, perché quelle che sono lì sotterrate là meglio vengono fuori continuamente, uno si schina, prende una tibia, prende una cosa, perché ci sono... ed è stata una carneficina incredibile. C'è questo liceo Tuol Leng di Phnom Penh, che era un liceo francese, c'erano 5 plessi scolastici, che è stato trasformato in luogo di tortura e di detenzione. Per quelli che loro dicevano erano gli agenti dei servizi segreti della CIA, della KGB e dei servizi segreti vietnamiti. Solo che questi servizi segreti dovevano essere potentissimi, perché ne sono stati uccisi 20.000 lì come agenti di servizi segreti stranieri, 20.000 persone in 4 anni, con esecuzioni ogni giorno. Ogni giorno si potevano uccidere dalle 300 alle 500 persone, dopo torture inenarrabili, e che in realtà poi sono state narrate, perché uno dei 4 superstiti di questo campo di sterminio, perché è veramente un campo di sterminio, uno dei 4 superstiti era un pittore. E allora dopo la liberazione, insomma dopo la fine di questa sciagura, è ritornato e ha fatto degli affreschi dentro questo liceo, in cui ha, perché lui l'aveva visto, ha dipinto i metodi di tortura che venivano adoperati, che sono gli stessi metodi che poi si usano in America Latina, le stesse cose, proprio la stessa raffinatezza, l'appeso, cioè quello che viene appeso per le gambe, il pau de arara, e lì invece era una specie di forca, che non era una forca appunto, ma con la corda, venivano a pezzi. Il submarino, cioè l'immersione nell'acqua fino al soffocamento, solamente che in America Latina sono due torture distinte, invece lì veniva unificato in una sola tortura, perché le persone venivano prima appese e appese venivano poi immerse, poi lo strappo delle unghie, cioè tutte le torture.
Una cosa orribile.
E lì si va e si vede una stanza. Una stanza piena di abiti tolti ai morti. Poi in un'altra stanza ci sono 20.000 fascicoli, perché poi avevano un burocratismo, per cui ognuno era non era solo una, aveva proprio un fascicolo con tutta la sua storia, eccetera. Quindi questi morti sono tutti documentati uno per uno in modo assolutamente. Quindi voglio dire, era un regime di una efferatezza, di una spietatezza incredibile. Poi questa cosa della migrazione forzata, subito dopo la presa del potere da parte dei Khmer Rossi, a Phnom Penh sono venuti insomma, questi esponenti della guerriglia e hanno detto che bisognava abbandonare la città. Sono venuti nella piazza del mercato e hanno detto quelli che abitano al nord devono andare verso il nord, quelli che abitano al sud devono andare verso il sud, ed è quindi questa popolazione divisa in due, è cominciato questo grande esodo, per cui Phnom Penh è stata completamente vuotata di tutti gli abitanti, erano 2 milioni di abitanti, non c'era più nessuno, è stata completamente distrutta, distrutte le case, distrutta la banca nazionale, distrutta la biblioteca, distrutta la cattedrale, distrutte le fabbriche, tutto. E questa città completamente svuotata, la gente è mandata nei villaggi con una forma di collettivizzazione forzata, gli uomini dormivano tutti da una parte, le donne dormivano tutte da un'altra, i matrimoni si celebravano solamente se erano collettivi, cioè quando si era fatto un certo numero di 20-30 coppie, e il lavoro, che era un lavoro per irrigare, per dissodare le terre, eccetera, con programmi folli, perché volevano nel giro di 1 o 2 anni mettere a coltura 3 milioni di ettari, con una popolazione pochissimo numerosa come quella cambogiana, era un obiettivo proprio assolutamente folle. E quindi facevano lavori forzati e corvée dalla mattina fino al tramonto, e quindi anche lì, insomma, per la denutrizione, la fatica, eccetera, ci sono state una grande quantità di morti. E poi che cosa c'era dietro questo modo di gestire il potere? C'erano alcuni sogni mitici, folli, uno di origine europea, perché Pol Pot, Yen Sari, Sampan avevano studiato a Parigi, e quindi si erano probabilmente imbevuti di ideologie, diciamo, radical marxiste, questa idea che fosse possibile da un giorno all'altro costruire una società nuova solo che lo si volesse, che si avesse il potere per imporlo, e quindi questo radicalismo, questa forma anche forse di pensiero negativo assorbito in questa esperienza occidentale. E poi, appunto, tradotto lì questo prendere a modello la Cina, questo voler fare meglio della Cina, questo fare questa specie di caricatura della rivoluzione culturale, questo voler fare una società completamente nuova su una classe completamente nuova, cioè a partire solamente dalla classe contadina, e quindi il bisogno di distruggere tutto ciò che era in qualche modo legato alla memoria del passato, e quindi soprattutto la cultura, allora, perciò, perché la memoria del passato è soprattutto la cultura. E quindi la distruzione dei libri, ma non solo dei libri, anche delle persone. Per cui c'era per esempio una direttiva di Pol Pot che bisognava ammazzare almeno 15 intellettuali in ogni villaggio per essere sicuri che tutti gli intellettuali venissero uccisi. E infatti in questo liceo di Phnom Penh la maggior parte erano poi intellettuali, e anche molti quadri dello stesso Pol Pot che venivano considerati infedeli o non fidati, che venivano. Quindi, allora, la distruzione di tutta la cultura nazionale, di tutti gli intellettuali, la presidente della Croce Rossa cambogiana, che è attualmente anche presidente, lo era anche prima, ed è l'unica superstite di un comitato centrale di 15 membri, e lei ci ha raccontato che lei ha potuto salvarsi perché nel momento della evacuazione di Phnom Penh, anche lei è entrata in questa grande migrazione di genere, nata in un villaggio, e lì si è dichiarata analfabeta, e allora, dichiarandosi analfabeta, ha potuto mimetizzarsi e così sopravvivere. Solo che, appunto, dice, adesso io, con le sofferenze che ho passato, dice, sembro una donna di 75 anni, invece ne ho solo 50, e infatti è uno sbriciolo lì, poverina, che poi mai. E quindi questa cosa veramente di una radicalità. E poi anche lì, ecco, emergeva anche lì una vecchia componente cambogiana di ricostruire il vecchio impero di Angkor, è stato il grande impero del XIII secolo della Cambogia, che si estendeva su tutto il sud-est asiatico, il delta del Mekong, eccetera. E allora questo sogno di potenza, nello stesso tempo, di una società radicalmente nuova. E per fare questo è successo tutta questa tragedia immane, che poi anche in forme incomprensibili, perché avendosi un sogno di potenza, uno ritiene che allora gli strumenti della potenza devono essere conservati, per esempio le industrie. Perché distruggere le industrie se si vuole fare un grande paese? E invece era stato distrutto tutto, le case, proprio quasi una specie di istinto di distruzione. Cioè, la Cambogia, a vederla oggi, appare come un paese che sia svuotato dall'interno, cioè come se avesse avuto una grande... fosse stata investita da una catastrofe incredibile. Hanno in Cambogia è che chiunque si incontra è il testimone di una tragedia, perché in ogni famiglia la metà dei membri sono morti, sono spariti, sono stati torturati, sono stati uccisi, quindi, oppure non si sono più ritrovati, famiglie di... Cioè, ognuno c'ha dentro questo senso profondo di una tragedia che ha vissuto. Questa è una cosa proprio, si vede negli occhi dei bambini, è una cosa proprio generale, insomma. Allora, appunto, per concludere il discorso che facevamo prima, in una situazione di questo genere, che cosa succede? Succede che anche il creare dei poli di resistenza contro un regime come diventa molto difficile, perché in una situazione di così totale disgregazione e disintegrazione come quella che il potere aveva creato in questo paese, è anche difficile riuscire ad aggregare una forma di resistenza e di lotta. Perché, per esempio, prima cosa, quando non ci sono più le città, quando nessuno sta più in città, come fa la gente a ritrovarsi? Cioè, è chiaro, anche i movimenti di opposizione, i movimenti di resistenza nascono nelle città perché la gente ha la possibilità di incontrarsi. Invece le città non esistevano più, tutti erano dispersi, chi a nord, chi a sud. Quindi anche il formare un movimento di resistenza contro questo regime era molto difficile. Quindi c'erano sì delle forme di ribellione, delle forme di insofferenza, delle forme di disperazione, ma non c'era una resistenza. Quando è che ha potuto cominciare a nascere qualche cosa? Quando una parte dello stesso gruppo dirigente di Pol Pot si è resa conto del dramma che il paese stava attraversando e dell'assoluta follia di questo gruppo, e allora sono stati loro che hanno fondato questo fronte per la salvezza della Cambogia, e questo Sam Rinh, che è quello che adesso è il capo di questo governo di Phnom Penh, questo Sam Rinh era il comandante della quarta regione militare della Cambogia, e quindi lui si è rivoltato contro Pol Pot e insieme ad altri ha fondato questo fronte per la salvezza della Cambogia, e nel dicembre del 78 hanno rivolto un appello al mondo per essere aiutati a uscire da questo tunnel spaventoso, denunciando quello che nessuno sapeva, perché si è saputo dopo tutto quello che adesso stiamo dicendo, ma prima non si sapeva che tipo di regime era questo del Cambogia. E loro hanno fatto questa denuncia, questo è un appello al mondo per essere aiutati. E naturalmente gli unici che hanno raccolto questo appello sono stati i vietnamiti. Ma perché sono stati i vietnamiti? Sono stati i vietnamiti perché c'era una lunga tradizione di lotta comune tra la Cambogia e il Vietnam. E infatti quando adesso si dice ai vietnamiti: ma voi siete imperialisti, volete restare in Cambogia, approfittate di questa situazione per tenervi la Cambogia, loro danno una risposta storica per negare questo. Loro adducono delle prove storiche e delle prove politiche. La prova storica sarebbe questa: dice, ma noi già due volte abbiamo praticamente posseduto militarmente la Cambogia. Se veramente avessimo voluto tenerci la Cambogia, non c'era bisogno di inventarci Pol Pot, eccetera, lo potevamo fare già prima. Perché? Perché prima, dal 48 al 54, hanno appoggiato la resistenza cambogiana contro i francesi, in un momento in cui la resistenza cambogiana era quasi inesistente, era all'inizio, quindi aveva pochissima forza militare. E praticamente già allora l'esercito vietnamita era presente in Cambogia e ottenne la liberazione della Cambogia, tanto è vero che quando poi nella conferenza di Ginevra del 54 Sihanouk riuscì a trarre poi i fili e l'utile di tutta questa situazione, della partenza dei francesi, della sconfitta dei francesi, e riuscì a far proclamare l'indipendenza e l'integrità della Cambogia, i vietnamiti si ritirarono e Sihanouk effettivamente dal 54 fino al 70, cioè fino al momento del colpo di Stato di Lon Nol, ha garantito la neutralità e l'indipendenza della Cambogia. E questa è stata la prima volta. E la seconda volta è stata dal 70 al 74, durante la guerra contro gli americani. E allora lì c'è stata un'alleanza tra Khmer Rossi e vietnamiti, e praticamente il 17 aprile del 75, quando è stata liberata Phnom Penh, sono stati cacciati gli americani, è stato l'esercito vietnamita che ha liberato Phnom Penh, non sono stati questi pochi guerriglieri usciti dalla giungla. E quindi loro dicono, se noi volevamo tenerci la Cambogia, la tenevamo allora, non c'era bisogno che c'è. E invece già allora un'altra volta i vietnamiti si sono ritirati. E dice, questa è stata la terza volta, ma noi ce ne andremo appena sarà possibile andarci, appena c'è sarà ricostituito un potere autonomo, eccetera, in Cambogia. E la prova politica è questa, ma noi insomma la nostra ideologia nazionale è quella dell'indipendenza. C'è questa frase di Ho Chi Minh che è detta in tutte le salse, cioè, noi abbiamo combattuto per l'indipendenza, la paghiamo a questi prezzi anche economici che ho detto. E quindi non è possibile che noi che facciamo dell'indipendenza nazionale la nostra ideologia, il nostro ragione di essere, e dopo andiamo a negarla alla Cambogia, all'Austria, quindi insomma danno questa prova politica. Allora, quando questi cambogiani hanno fatto questo appello per l'aiuto, chi ha risposto è stato i vietnamiti. Però, ecco, quello che io, insomma, mi pare di dover sostenere dopo questa esperienza, è che non si può condannare l'intervento vietnamita in Cambogia in base ad una astratta estrapolazione in quella situazione del principio della non ingerenza negli affari interni. Perché? Ecco, affermare che quello che succedeva in Cambogia, che questo autentico genocidio fosse un affare interno del regime cambogiano, a me pare che sia una cosa assolutamente non proponibile, non sostenibile. Cioè non si può dire, cioè lì non siamo di fronte ad un regime più o meno accettabile, che può più o meno piacere, eccetera. Lì siamo di fronte, e ci sono tutte le prove, perché nell'ottobre dell'anno scorso è stato fatto un processo a Phnom Penh con la partecipazione anche di giuristi non cambogiani, dove sono state prodotte le prove documentali e testimoniali di quello che è successo, delle cose che io vi ho raccontato e altre che si potrebbero dire. Quindi ci sono le prove di questo genocidio, e poi di questa efferatezza, di questa assoluta, veramente ferocia di questa gestione. Allora non si può dire che lì c'è un fatto interno in cui non si può interferire. Perfino a termini, non dico in termini morali, che per me sono chiarissimi, ma anche in termini di diritto internazionale. C'è una serie di convenzioni, di dichiarazioni delle Nazioni Unite che parlano di delitti contro l'umanità e che in questi casi ammettono l'intervento dall'esterno. Quindi, diciamo, si può discutere politicamente, però... E condannare l'intervento vietnamita in Cambogia in base a un principio di una interferenza politica dall'esterno, secondo me non è possibile. Se noi vogliamo difendere il principio della non ingerenza, che è importantissimo, dobbiamo però affermare che non è applicabile in Cambogia, perché se fosse applicabile in Cambogia, in quella situazione che c'era, vuol dire che sarebbe un principio sbagliato. Siccome invece il principio è giusto, bisogna dire che questo principio, in una situazione così assolutamente eccezionale come quella della Cambogia, dove ancora possono passare qualche mese, non c'erano più manco i 4 milioni di superstiti che ci sono adesso, già dire che lì non è applicabile e che quindi non si può in base a questo condannare l'intervento di Sihanouk. Se volete sapere le mie conclusioni, adesso ve le ho già dette, ma insomma alcuni problemi che io avevo, e sono i problemi con cui sono andato lì, le domande che io ho fatto a Phan Van Dong, erano tutte le domande che ci facevamo noi, ci siamo fatti in questi anni, perché questo tipo di formazione socialista, perché i profughi, perché insomma, tutte queste cose. Io devo dire che insomma alcune cose mi sembra di averle capite e di non poter fare delle critiche ai vietnamiti su alcune cose, insomma. Anzitutto questa questione del conflitto con la Cina, come vi ho detto, è una situazione in cui loro si sono trovati coinvolti e mi pare che non potessero comportarsi diversamente. Per quanto riguarda il tipo di processo nel Sud, io credo che resti la cosa più problematica, cioè il giudizio da dare sul modo in cui si è proceduto all'unificazione. Loro stessi riconoscono che hanno fatto degli errori, che hanno affrettato troppo dei tempi, che hanno probabilmente appunto fatto degli errori di precipitazione. Però, ecco, devo anche dire che molto difficilmente forse sarebbe potuto fare qualcosa di diverso. Come mai non hai parlato della Chiesa? Si può parlare della Chiesa e anche dei buddisti, che è l'altra grande realtà. Per quanto riguarda il Nord, c'era già da prima una situazione normale di rapporti tra Chiesa e Stato, nel Nord, questo l'avevo già visto nel 72 quando era andato lì, eccetera. Situazione che poi si è normalizzata anche con la nomina dell'arcivescovo di Hanoi, è stato fatto cardinale, quello che c'era prima, e poi dopo, quando è morto, è stato fatto cardinale il suo successore, che era il coadiutore, il suo coadiutore di prima, e che ha rapporti buoni, diciamo, con lo Stato. Il problema è esattamente quello che è successo nel Sud. Nel Sud la Chiesa vietnamita, Sud vietnamita, come sapete, era una Chiesa fortemente compromessa con il vecchio regime e con gli americani. E allora lì è stata fatta una scelta pastorale molto illuminata e molto rapida. Ecco, cioè non ci sono stati. Immediatamente, come sapete, dopo la liberazione, Monsignor Binh, che è l'arcivescovo di Saigon, ha subito assunto un atteggiamento di lealismo verso la nuova situazione. E lui dice che per prendere questo atteggiamento è stato molto difficile, perché c'era tutta una sorta di convinzione nei cattolici del Sud che quando fossero venuti i comunisti avrebbero perso la libertà, avrebbero ammazzato tutti, avrebbero perseguitato la Chiesa, eccetera, eccetera. Quindi c'era molta paura. E invece, lui dice, ci siamo accorti che questa paura non era fondata, perché noi abbiamo visto nei comunisti che hanno preso il potere a Saigon, più che dei comunisti abbiamo visto dei nazionalisti che volevano liberare il paese. E allora su questo terreno noi abbiamo trovato la possibilità di un'intesa, perché siamo vietnamiti anche noi e siamo interessati anche noi all'indipendenza nazionale. Naturalmente non è che le cose sono rimaste uguali a come era prima, perché la Chiesa ha dovuto fare una specie di rivoluzione culturale, oppure diciamo una conversione, rispetto alla sua situazione precedente, perché prima non è che aveva solamente una libertà religiosa o libertà di culto, ma aveva un dominio reale della società sudvietnamita. Dominio che si esercitava sia attraverso un rapporto molto stretto col potere politico e col potere economico, sia attraverso tutte quelle forme di supplenza e tutte quelle forme di presenza organizzata della Chiesa nelle varie opere sociali, che sono normali, diciamo, una Chiesa strutturata come sappiamo è strutturata la Chiesa Cattolica in Occidente, e quindi le scuole, le opere di assistenza, gli asili, le cose, eccetera. Allora, ecco, da questo punto di vista le cose naturalmente sono cambiate, perché tutte queste opere sono state dalla Chiesa rimesse al governo. Però, dice Monsignor Binh, noi non abbiamo abbandonato queste opere, solamente mentre prima ci stavamo come quelli che dominavano, che erano responsabili e padroni di queste cose, adesso noi ci siamo come coloro che servono. E infatti dentro queste strutture è rimasto il vecchio personale. Per esempio, in uno degli orfanotrofi principali di Saigon, dove sono curati, ospitati gli orfani, soprattutto gli orfani dei militari di Van Thieu, oppure i bambini metici nati da matrimonio, comunque da unioni tra vietnamite e americani, o negri americani, o cambogiani, o cinesi, eccetera. In questo orfanotrofio ci sono 13 suore, che c'erano anche prima, e che sono rimaste lì come assistenti sociali, come insegnanti, eccetera, eccetera. E quindi loro ti fanno adesso questo discorso molto bello di questa Chiesa che serve, questa Chiesa che si è spogliata del potere e che appunto è come tutti gli altri in un atteggiamento di servizio, eccetera. E Monsignor Binh dice che questa cosa non è stata facile, nel senso che anche altri vescovi non erano favorevoli a questa linea e molti cattolici non erano favorevoli a questa linea, quindi lui è stato molto combattuto, è stato molto gravato da sospetti, eccetera. Però dice che le cose adesso si sono risolte, nel senso che adesso sarebbero tutti d'accordo con questa linea. Tant'è vero che per la prima volta si è potuta fare una conferenza nazionale dei vescovi vietnamiti, di tutti i vescovi del Vietnam, per la prima volta dal 1954, di nuovo si è riunita la conferenza episcopale del Vietnam, si è riunita proprio mentre noi eravamo lì dal 24 aprile al 1 maggio, si è riunita da noi, erano presenti 34 vescovi su 40, è stata costituita anche formalmente e canonicamente la conferenza, stati eletti i presidenti, il presidente è stato eletto l'arcivescovo di Hanoi e i due vicepresidenti sono l'arcivescovo di Hue e l'arcivescovo di Ho Chi Minh Ville, Monsignor Binh. E questa linea pastorale è diventata la linea pastorale di tutta la Chiesa vietnamita, perché se ne è discusso e questa è la linea. E adesso mi diceva il cardinale di Hanoi che riaprono anche il seminario di Hanoi, che invece era chiuso. Riaprono il seminario di Hanoi, hanno un sacco di vocazioni e quindi insomma ecco riprende questa vita. E per i buddisti è la stessa cosa. I buddisti erano già prima, diciamo, più su posizioni anti-Pieo e quindi, insomma, lo sapete benissimo, tutta la lotta dei buddisti, eccetera. Anche loro hanno avuto qualche contraccolpo all'inizio, perché questi guerriglieri venuti dalla giungla non sapevano bene, pensavano che i buddisti fossero reazionari, fossero servi del vecchio regime, eccetera. Quindi hanno avuto delle difficoltà iniziali. Ma poi pare che queste difficoltà si siano chiarite. Certo, voglio dire, la situazione delle chiese e anche della confessione buddista è certo una situazione, diciamo, di minore presenza pubblica esterna, di maggiore ripiegamento in se stessi. Per esempio, mi dicevano sti bonzi della pagoda di... No, di quella... Adesso non mi ricordo come si chiama, quella famosa di Saigon, quella... Vabbè, insomma, mi dicevano che adesso loro, insomma, hanno più tempo, perché intanto... Dunque una delle cose a cui hanno dovuto rinunciare è stata la questua, perché adesso cioè, tutti lavorano, quindi la questua non si fa più, che però per i buddisti è grave, perché per loro la questua era una cosa, quindi si vedono meno bonzi adesso per le strade, perché vanno a lavorare, però lavorano tutti. Quindi lavorano e studiano, adesso possono tradurre in vietnamita libri buddisti, cioè, c'è un po' di, come, di ripiegamento su se stessi, di maggiore... E così anche per la Chiesa, insomma, certo è meno presente, cioè ha più una vita interna, più ricca, liturgica, eccetera, che non una vita esterna.